Eccoci qua, buongiorno a tutte e tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa quotidiana d'Italia che cambia, che tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Oggi è una puntata pienissima, sono successe un sacco di cose, ci sono un sacco di notizie interessanti, per cui facciamo prima a parlarne che a dirle qui adesso. Vi ricordo che se avete suggerimenti, domande, notizie che volete segnalarmi, potete farlo nei commenti. I giornali di oggi dedicano l'apertura a un po' di notizie diverse. Ne vediamo al volo due, ma proprio a mo' di aggiornamento e magari ne riparliamo più avanti, perché abbiamo una puntata bella piena, come vi dicevo. E poi magari ho l'ansia e non riesco a stare in 10 minuti e poi vi arrabbiate, insomma, è un casino. Partiamo dal discorso che all'interno della legge di stabilità, della legge di bilancio 2020, c'è un nuovo emendamento che prevede che anche i comuni possano pignorare i conti correnti. Praticamente in caso di mancato pagamento delle imposte comunali come IMU, TARI, fatta eccezione per le multe stradali e per fortuna aggiungo io almeno nel mio caso, anche i comuni appunto possono avere questa possibilità che fino a poco tempo fa era prerogativa dello Stato. Altra notizia che tiene banco sui giornali è la questione Fiat Chrysler, perché c'è stata questa specie di scandalo per cui General Motors accusa il gruppo FCA di avere corrotto i sindacati americani durante una serie di trattative fra appunto General Motors e i sindacati per ottenere dei vantaggi di mercato. Al centro dell'accusa il defunto Sergio Marchionne che, stando a quanto riporta questa denuncia, avrebbe architettato un vero e proprio sistema di tangenti fra il 2009 e il 2015. Bene, tenetevi a mente queste due cose perché ne riparleremo, ma oggi passiamo ad altro perché ci sono un bel po' di notizie interessanti. L'ho già detto un po' di volte, però vabbè, perdonatemi, è comunque mattina. Ci spostiamo in Inghilterra perché a maggio ci saranno le elezioni e c'è stato pochi giorni fa il duello in TV fra Jeremy Corbyn e Boris Johnson. Ma il punto più interessante a mio avviso è che uno dei punti principali del programma dei Labour è quello di escludere forzatamente dalla borsa dei valori inglese le aziende che non si impegnano in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici. Ora, c'è da dire che stando ai sondaggi, i Tory sono in vantaggio dei 14 punti e i Labour stanno cercando di recuperare e che si tratta comunque di una dichiarazione, insomma, sì, più che un punto messo all'interno di un programma elettorale che, come sappiamo, non ha grande valore in sé. Però la cosa interessante da notare in questa questione, non vuol dire che l'Inghilterra, se anche i Labour vinceranno, risolverà la questione ambientale, ma è interessante vedere come almeno sia sul tavolo, sia un pezzo importante della scacchiera nel dibattito politico. Mentre l'impressione è che in Italia non sia nemmeno all'interno del discorso politico, cioè non si dibatta sulla questione ambientale. E quindi mi sembrava interessante notare questa differenza. Restando sempre nel Regno Unito, mi sono accorto, anzi a dire il vero me l'ha fatto notare il mio collega Luca, che mi sono perso un pezzo nei giorni scorsi, ovvero il fatto che la procura svedese ha archiviato l'accusa di stupro nei confronti del fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Assange, che si è sempre proclamato innocente, era stato accusato nel 2010 di stupro da due conoscenti che sostenevano che avesse approfittato del dormiveglia per fare sesso con loro senza preservativo, dopo un primo rapporto consensuale. E in Svezia l'insistenza nel fare sesso senza non protetto è equiparato allo stupro. Una delle accusatrici si era poi tirata indietro, quindi era rimasta in piedi solo l'accusa da parte di una delle due donne. Adesso, a 10 anni di distanza, quasi 10 anni di distanza, la procura svedese ha archiviato il caso non perché ritenga Assange innocente, ma perché semplicemente non riesce a trovare prove sufficienti che lo possano incastrare. Al momento Assange è in carcere nel Regno Unito, da quando lo scorso aprile è stato costretto a lasciare l'ambasciata ecuadoriana, e ora che la Svezia ha archiviato la sua accusa e quindi non teme più l'estradizione in Svezia, il suo principale cruccio è l'estradizione negli Stati Uniti, perché là pendono accuse nei suoi confronti pari a 178 anni di carcere e il reato di spionaggio è punibile anche con la pena di morte. Ci sarà nel prossimo febbraio l'udienza appunto sulla richiesta di estradizione negli Stati Uniti e ovviamente anche su questo vi terremo informato perché non è solo una battaglia legale per la figura di Assange, ma c'entrano tantissimi temi come la libertà di informazione e tutti i temi legati anche alla sicurezza digitale. Parliamo di riciclo. Il post dedica un approfondimento al concetto di upcycling, che ovviamente trovate in descrizione come tutte le altre notizie di cui parlo, parola dell'anno secondo il dizionario di Cambridge. Per upcycling si intende il processo per cui a partire dagli scarti si ottengono oggetti e materiali, insomma, sì, oggetti, si realizzano oggetti di maggior valore partendo appunto da scarti di lavorazione. Ed è un po' il contrario di quello che facciamo in genere col riciclo, che in realtà dovrebbe chiamarsi downcycling o subciclaggio, se vogliamo tradurlo in italiano, perché in realtà tendiamo a progettare gli oggetti talmente male per cui mischiamo tanti materiali, anche di valore presi singolarmente, li mischiamo insieme e alla fine del ciclo di vita dell'oggetto non riusciamo più a separarli e quindi a riciclarli in maniera sensata. È anche per questo che appunto tutto il sistema di riciclo e di raccolta differenziata in questo momento è in crisi e non funziona più. Domani, se il tema vi interessa, vi ricordo che c'è una puntata interamente dedicata alla plastica che spiega anche perché, ad esempio, il sistema di raccolta differenziata dei materiali non sta più funzionando e quali alternative sensate abbiamo. Ma per restare invece sulle alternative non sensate, un'altra soluzione bislacca, che non è neanche veramente una soluzione, è quella proposta da un team di scienziati australiani che hanno sviluppato un sistema che ricicla ogni tipo di plastica, almeno secondo loro, e la trasforma in carburante. Ne parla GreenMe. Però ecco, se ci pensiamo bene, è un ciclo un po' strano perché prendiamo degli idrocarburi dal sottosuolo, li trasformiamo in plastica. Dopodiché li ritrasformiamo attraverso spendendo altra energia sotto forma, diciamo, liquida, dopodiché ancora li bruciamo essendo un carburante, il suo obiettivo è essere bruciato, e quindi produciamo CO2 che viene immessa in atmosfera. Non è una grande soluzione. Poi c'è da dire che magari potrebbe essere anche una soluzione sensata in alcuni contesti specifici, cioè se c'è un'emergenza di plastica e tanto per adesso in una fase di transizione energetica verso le rinnovabili, un po' di carburanti li utilizziamo. Uno potrebbe anche dire, va bene, ha più senso usarli convertendo la plastica e se no si disperde in ambiente e quindi proviamo a fare questa soluzione in ottica temporanea. Il problema è che in un sistema basato sulla crescita come il nostro, queste cose si riescono a fare molto difficilmente. Le aziende in genere non nascono per andare a scomparire dopo poco, ma nascono per crescere, quindi per proporre la soluzione definitiva al problema della plastica e cose di questo genere. Ed è per questo che soluzioni di questo genere in genere, scusate la ripetizione, non sono delle vere e proprie soluzioni. Bene, avrei allora un sacco di altre cose da raccontarvi, però ci avviciniamo ai 9 minuti e quindi devo andare a chiudere. Ne trovate tante altre notizie oggi nei link in descrizione, però una ve la voglio dire in chiusura per non farvi mancare anche oggi la rubrica Notizie dell'Antropocene, perché lo so che ci tenete, se no ci rimanete male. Un po' ci rimango male anch'io. Non so se vi ricordate, un po' di tempo fa in Brasile sono state liberate alcune zanzare OGM per combattere la malaria. In pratica erano progettate geneticamente per accoppiarsi con le femmine della loro specie, insomma simili alla loro specie perché poi loro erano modificate, e per produrre una prole sterile. Queste zanzare sono state appunto diffuse in Brasile nelle zone più colpite dalla malaria con l'obiettivo di ridurre la popolazione di zanzare locali e quindi ridurre anche l'impatto della malattia sugli esseri umani. Dovevano scomparire dopo poco perché producendo una prole sterile dovevano andare ad esaurirsi. In realtà, pare da questo studio che è stato pubblicato su Nature che fra il 10 e il 60% della popolazione di zanzare naturali di quella zona abbiano incorporato parti di genoma delle zanzare OGM, quindi siano mutate se stesse. Con cui sono venuti a contatto, insomma, e quindi c'è questa mutazione in atto e sostiene l'articolo che gli effetti sull'ecosistema sono completamente imprevedibili. E quindi un'altra volta abbiamo fatto un ottimo lavoro per cercare di risolvere un problema come la malaria, magari ne abbiamo creato uno più grande. Mi stavo chiedendo se forse non è il nome che ci frega, perché continuiamo a chiamarci Sapiens e magari dovremmo darci un nome più umile, non so, tipo Mario, Carlo, una cosa del genere. Non lo so, riflessioni a caso. Va bene, direi che anche per oggi è tutto, abbiamo superato da poco i 10 minuti. Io vi do appuntamento a domani, non saremo live, ma ci sarà questa puntata già registrata sulla plastica, puntata verticale sull'argomento, non ve la perdete. Sempre alle 10, sempre comunque per 10 minuti. E mi raccomando, ricordatevi, chi si rassegna è perduto.